Riprendiamo il nostro discorso sulla riforma del 2001 e dell'attuale assetto delle competenze regionali, quindi di tutta quella questione quelle questioni che sono state indotte dalla riforma del 2001. Nelle precedenti puntate che cosa si è visto? Si è visto che cosa è la conseguenza della riforma del 2001, l'assetto delle competenze e come disegnato dall'articolo 117. E quindi la sorpresa di trovare degli elenchi di materie di competenze dello Stato, che sono competenze esclusive o competenze concorrenti, e una clausola finale di residualità che dice che tutto ciò che non è espressamente riservato alla legislazione dello Stato spetta alla Regione. Il sistema delle fonti che ne esce è qui rapidamente sintetizzato da questa PowerPoint e parte dalla contrapposizione che resta in Costituzione tra le regioni a statuto speciale e le regioni a regime ordinario. Tutte e due sono dotate di uno statuto, ma, ripeto questo già vi ho detto, mentre lo statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale e contiene l'elenco delle competenze di ciascuna regione, il regime ordinario fa sì che le competenze siano fissate dall'articolo 117 per tutte le regioni, mentre lo statuto è una legge regionale rinforzata che riguarda solo l'organizzazione. Per le regioni speciali resta lo statuto la base sia dell'organizzazione sia della competenza. L'organizzazione è poi in parte decostituzionalizzata, nel senso che ogni regione speciale può farsi una specie di statutino, di legge statutaria si chiama così, che disciplina i propri organi, i rapporti tra il Presidente della Giunta e il Consiglio e così via. Quello che è interessante farvi notare è che esiste una fonte di cui nessuno ricorda mai l'esistenza, che sono i decreti di attuazione degli statuti. Ve lo dico perché è diventato il modello pensato, nella misura in cui queste bestie siano in grado di pensare, dell'attuazione del 116, terzo comma. Naturalmente non ci hanno capito niente, ma questo è normale. Che cosa sono i decreti d'attuazione? I decreti d'attuazione sono un unicum dell'ordinamento. Sono dei decreti legislativi emanati dal Capo dello Stato, atti primari, che non passano mai per il Parlamento. Mentre il sano principio è che le leggi le fa il Parlamento e le deroghe, quindi gli atti con forza di legge, comunque passano per il Parlamento, o nella forma della legge di delega o della forma della legge di conversione del decreto legge, questi decreti non passano mai per il Parlamento, perché sono stati concepiti dal Costituente nella scrittura degli statuti come degli atti sostanzialmente tecnici, mentre non lo sono affatto. Chi è che li mette a punto questi decreti di attuazione? Le commissioni paritetiche, che adesso vorrebbero essere, si vorrebbe estendere a tutte le regioni. Le commissioni paritetiche sono a loro volta un unicum dell'ordinamento. Ogni regione speciale nomina un certo numero di suoi rappresentanti che incontra un numero di rappresentanti dello Stato e formano insieme la commissione paritetica che discute su come attuare lo statuto e soprattutto su cosa trasferire di competenze, uffici, personale, risorse alle regioni speciali. È un meccanismo incessante, non moltissimo funzionante per certi aspetti, e vi spiegherò perché, ma è incessante. Queste commissioni sono istituite all'inizio della legislatura, più o meno, e lavorano fino alla fine della legislatura. Non hanno un'agenda precostituita. È precostituita l'agenda nella misura in cui una regione chiede delle cose e lo Stato risponde. Questa domanda e risposta si incontrano nella commissione e poi la commissione delibera un testo che viene presentato al governo, il governo lo approva, non lo approva, se lo approva diventa decreto d'attuazione. E sono atti importantissimi per l'autonomia speciale. Per dirvi, c'è un decreto, il 266 del 96-97, non lo ricordo, che riguarda il Trentino Alto Adige, che ha addirittura mutato le forme di impugnazione delle leggi, sfruttando una previsione molto ambigua dello statuto. Si sono inventati, perché in quella commissione paritetica c'era Valerio Nida, che testa ne aveva, e si sono inventati un meccanismo per cui solo in Trentino e Alto Adige le leggi regionali possono essere impugnate anche se già da tempo in vigore, mentre nelle altre regioni le leggi devono essere impugnate entro 60 giorni. In Trentino Alto Adige possono essere impugnate sempre. Perché? Perché si è immaginato e si è detto nelle maglie dello Statuto che in Trentino Alto Adige le leggi dello Stato non entrano. È sospesa l'applicazione per un anno, in attesa di attuazione. Mentre per le altre regioni questa non c'è e costituisce un enorme problema. In Alto Adige, invece, le leggi statali e gli altri atti non entrano in vigore subito, ma c'è l'obbligo della regione e delle due province autonome di attuarli, adeguare la loro legislazione. Se nel termine la legislazione non è adeguata, allora il governo può impugnare le norme non adeguate della regione. Ed è un meccanismo fantastico. Quando ve ne parlo di questo problema, ve ne parlo, ma già che ci sono, ve ne parlo adesso. È uno dei grossissimi problemi di tenuta del disegno costituzionale dell'autonomia regionale. È proprio un problema teorico delle fonti. Non pensiate che sia percepito in questi termini dalla gran massa di chi lavora nel diritto regionale. Ma lo è invece un grossissimo problema, e ve lo spiego in questi termini. La legislazione del 48 ragionava esclusivamente di competenza concorrente, ma oggi non è cambiato sostanzialmente niente, no? Ci sono le competenze concorrenti. Nelle competenze concorrenti la regione può legiferare nei limiti dei principi fondamentali della legislazione dello Stato. Vi ho accennato che questo aveva innescato la teoria delle leggi cornice, e cioè del fatto che lo Stato avrebbe immediatamente, secondo le norme transitorie, adeguato la sua legislazione alle regioni, emanando leggi materia per materia che esprimessero i principi e così aprendo la strada alle regioni per la loro legislazione di attuazione. Tutto questo è rimasto nei libri. Perché di legge cornice se ne è fatta mezza negli anni 70, una di queste è la riforma sanitaria, per dirvi, legge splendida, ma non una legge cornice. le leggi sono state fatte per modificare un settore. Si è riformato così il turismo, la sanità, l'agricoltura, in parte il commercio, tutte materie che sono state ridisciplinate con legge dello Stato completamente, dalla A alla Z, per cui non sono leggi cornice, sono leggi di riforme. Hanno avuto il pregio di eliminare molta della legislazione precedente, per una semplificazione legislativa, ma non hanno risolto il problema di individuare i limiti della legislazione regionale, che sono rimasti legati all'interpretazione. Ovviamente l'interpretazione data dalle regioni è molto restrittiva dei limiti e quella data dal governo è molto espansiva dei limiti, il che ha significato che ha dovuto essere portato alla Corte Costituzionale ogni singolo punto del conflitto. Qual è il problema teorico? Il problema teorico è semplice da enunciare. Mettiamo che oggi lo Stato faccia una legge nuova e che volesse fare, secondo i modelli, una legge solo di cornice, per cui dice riformo la materia artigianato, anche quella è stata modificata con la legge cornice, e quindi mi limito a dire quali sono i principi. Che impatto ha questa legge sulla legislazione regionale? Zero. Esiste una delle regole costruttive del nostro sistema che dice che la norma generale non abroga la norma speciale. E la norma speciale deroga alla norma generale. Questo significa che se lo Stato emana una legge che contiene un principio, questo principio non ha una prevalenza diretta sulla legislazione vigente delle regioni. Non modifica nulla. Se le regioni non legiferano più nella materia, quel principio non avrà nessuna applicazione. Un bel problema, come capite, è un problema anche di effettività dell'ordinamento. Come? Il Parlamento italiano finalmente decide che invece di occuparsi di stupidaggine si occupa di un problema vero, mettiamo la famiglia, la politica di assistenza sociale alla famiglia. E quindi dopo dibattiti, minacce di crollo del governo, manifestazioni e varie altre scene nelle Camere, esce una legge che però è una legge sobria, che dice soltanto i principi. Tutti si aspettano che questa legge modifichi le cose, ma siccome le competenze in materia di assistenza sono di regioni e enti locali, se queste non applicano la nuova legge, non succede nulla. Ed è un bel problema, perché gli uffici regionali non possono applicare una disciplina di principio, devono applicare una disciplina completa, che dice cosa si fa e come. Sono strutture amministrative, le strutture amministrative non operano inventandosi modi di applicare i principi. Manca l'intermediazione del legislatore regionale. Il che significa che in questo modello al legislatore statale non sono date garanzie sufficienti di effettività, di veder seguito il suo disegno da un'attuazione da parte delle regioni. Anzi, spesso c'è stata l'opposizione da parte delle regioni, con tutta una serie di vicende anche giudiziarie. Per esempio, quando Berlusconi fece il condono edilizio, alcune regioni andarono contro, creando anche un problema di conflitto a diversi livelli, ma tutti arrivati alla Corte Costituzionale. Allora, che cosa succede? Succede che le leggi cornice non sono affatto leggi cornice, sono leggi che contengono la cornice, ma anche il quadro. cioè sono leggi complete, leggi fatte di principio e di dettaglio. Le regioni naturalmente si incavolano, si sono incavolate all'inizio, poi hanno capito che non era il caso, e hanno impugnato questa legge dicendo: ma come? Lo Stato, che ha competenze solo per le norme di principio, mi fa anche il dettaglio, invadendo le mie competenze. E la Corte gli ha risposto: no. Lo Stato fa una norma di dettaglio che come tale entra subito in vigore. Ha una funzione, come dire, normativa immediata. Obbliga gli uffici regionali ad applicarla. Ma non è lesiva dell'autonomia legislativa regionale, perché non impedisce alle regioni di approvare una legge di dettaglio che si sostituirà alla disciplina supplettiva, così si chiama, dello Stato. È un bel meccanismo. Io l'ho anche difeso per quel che conta, perché mi sembrava una risposta a un problema che non aveva avuto ancora una risposta. E quindi cambia completamente il quadro disegnato dalla Costituzione del 48 e anche della Costituzione oggi, perché non è cambiato nulla. Naturalmente questo è un problema, ma la riforma del 2001 non dà una risposta. Il che significa che lo Stato, legiferando, se ne frega delle regioni, se ne può fregare. Può anche mettere una norma stupida all'inizio che dice: le norme di questa legge valgono come principi fondamentali della materia per le regioni ordinarie e come principi delle grandi riforme economiche e sociali per le regioni speciali. È una specie di timbro che viene messo nelle leggi, poche leggi di disciplina, perché ormai in Italia si fanno solo decreti legge stupidi. Allora, con questo timbro si sta dicendo, autoqualificazione dell'atto, io mi pongo come legge cornice per le regioni ordinarie e come riforma della materia per le regioni speciali, appiattendo le due competenze. Le regioni speciali in quella materia hanno competenza esclusiva, mettiamo, le regioni ordinarie competenza concorrente. Ma la legge dice: a me non me ne frega niente delle vostre competenze, io disciplino il settore e ti dico che tutte le regioni devono adeguarsi. Si adeguano secondo i livelli di competenza e di conseguenza le norme di questa legge valgono come limiti a seconda della competenza, norme di principio o grandi riforme economico-sociali. Questa legge entra in vigore e abroga, probabilmente è discusso se sia una vera abrogazione, la legislazione regionale concorrente, quella preesistente, incompatibile, la abroga. Se vi dico che non è certo che sia abrogazione, ho le mie ragioni, perché teoricamente questa cosa non si è ancora ben chiarita, ma di fatto è così. Il che vuol dire che gli uffici regionali da quel giorno smettono di applicare la legge regionale e applicano la legge statale. Dopo qualche tempo la regione fa la sua legge. Questa legge attua la legge cornice o la legge di riforma e torna nel meccanismo costituzionale. Tra l'altro questo dà allo Stato la possibilità di verificare se la regione ha rispettato i principi. Ma, e se non li vede rispettati, impugna la legge nei 60 giorni della sua emanazione. Capite che la cosa ha una coerenza logica. Se no, la legge comunque regionale entra in vigore e cosa fa? Deroga alla legge statale. Anche qui uso il termine, che è un termine di teoria generale delle fonti, con una certa prudenza, perché non sono sicuro al 100% che sia una deroga. L'abrogazione sostituisce una legge con un'altra, criterio cronologico, la deroga comprime l'ambito di applicazione di una legge per dare spazio a una legge speciale rispetto a quella generale. Più o meno è questo il sistema. A quel punto gli uffici regionali si adegueranno e applicheranno la legge regionale. Questo è il nuovo schema che si è venuto imponendo a partire dagli anni 70, non è una novità, e che costituisce sempre un bel problema, perché se voi avete la disgrazia di lavorare in ufficio regionale, siete sempre in bilico nel cercare di capire che cosa dovete applicare, perché spesso le leggi dello Stato non arrivano col titolo nuova disciplina del commercio, nuove norme in materia di turismo, sono leggi del cavolo, quella che viene sputata dal Parlamento spesso e volentieri. Se prendete una legge di bilancio, ex legge di stabilità, e vi leggete le più o meno 1500, 1600, 1700 disposizioni, che non sono più neanche ordinate con dei titoli perché sono approvate con maxi emendamento e voto di fiducia, un vero scandalo di questo Paese. Articolo unico, sottoposto alle Camere con la questione di fiducia e approvato in blocco perché non si può emendare se c'è la questione di fiducia. Risultato, abbiamo un articolo unico con 1600 commi, questa legge di bilancio di quest'anno a 1600. Un anno intorno al comma 1300 avevano inserito il testo di un decreto delegato, dicendo vabbè, abbiamo la legge di bilancio, facciamo la cosa, ci mettiamo dentro il decreto delegato. Messo dentro, proprio così, con una norma finale che diceva le norme della presente legge valgono come principi fondamentali della materia, perché era rimasto nel decreto delegato, solo che era transitato nella legge di bilancio, per cui preso sul serio voleva dire che tutta la legge di bilancio era una norma fondamentale. Questa è la sciatteria del legislatore, che è un vero problema in questo, Paese, anzi direi che è il problema numero uno, perché poi da questo discende tutto l'esuberante potere della burocrazia e così via. Allora, voi capite che questo sistema è un sistema che dà molta incertezza agli operatori del diritto, perché tocca a loro sapere, capire se la comma 1522 della legge di bilancio costituisce una riforma della materia e una norma di principio. E soprattutto costituisce il problema di dire la applico o non la applico. È lasciato alla burocrazia regionale il compito di decidere qual è la legge da applicare. Certezza del diritto? Sì. E lo stesso problema si trasferisce sui giudici, naturalmente. L'incertezza totale del rapporto delle fonti. In Trentino Alto Adige, recupero il motivo da cui sono partito, questa cosa l'hanno risolta, perché le leggi dello Stato non si applicano direttamente, punto. Per cui gli uffici di Bolzano e Trento continueranno a applicare la legge provinciale, quella regionale ce ne sono pochissime, fino a quando non verrà sostituita da un'altra legge provinciale. Ordine nelle fonti. E questo è stato creato da un decreto d'attuazione intelligente. Con tutti i disegni di riforma costituzionale che sono stati presentati in Italia, nessuno ha pensato di estendere questo modello. Perché? Quando vi domandate il perché della vita pubblica italiana, la risposta è quella di sempre: burocrazia. Me l'ha detto uno dei dirigenti ministeriali, per carità. Come potremmo reggere un sistema del genere? Ci toccherebbe guardare la legislazione delle regioni giorno per giorno, mentre invece così noi guardiamo soltanto le leggi che arrivano nel Consiglio regionale dicendo illegittima e la facciamo impugnare dal governo. non andiamo a vedere nella sostanza qual è la disciplina in regione. È un ruolo formale della burocrazia. Allora, vedete, i decreti d'attuazione sono diventati uno strumento molto importante, perché poi hanno anche portato a un aggiornamento delle etichette, delle materie, degli statuti, cosa che non c'è per le regioni ordinarie, non c'è più per le regioni ordinarie, perché c'è stata fino al 2001, perché come vi dicevo, fino dall'inizio il governo è stato delegato a fare decreti legislativi di attuazione, quelli del 71, il famoso 616, i decreti Bassanini, sono tutti decreti di ricognizione delle competenze e di trasferimento delle competenze alle regioni e agli enti locali, insieme alle dotazioni, ai beni, all'organico e alla finanza. C'è stata un'opera di attuazione, con la grossa differenza che per le regioni ordinarie questa era decisa dal governo, magari consultando, vedremo come, le regioni, ma consultando. Per le regioni speciali questa è concertata con la regione, con la singola regione. Anzi, di fatto, ve lo dico per esperienza, perché sono stato ben due volte nella paritetica del Friuli, una volta per la regione e una volta per lo Stato, singolare cose, e sono le regioni a proporre le norme d'attuazione, cioè a chiedere le cose. Mi interessa avere questa competenza che arrotonda la mia materia e questi beni e il trasferimento, in Friuli c'è tutto il problema delle servitù militari, che è una cosa gigantesca. Capite? Ed è un sistema concertato. Dopodiché viene approvato dal governo ed emanato dal Presidente della Repubblica. Allora, nel quadro riassuntivo del sistema delle fonti regionali, lo statuto, gli statuti creano un cavolo. Sotto lo statuto ci sono le leggi regionali e ci sono tre livelli di potestà legislative. Ma è cambiato in questo senso che la potestà esclusiva resta per le regioni speciali nelle materie indicate nello statuto, ma c'è anche la competenza esclusiva dello Stato nelle materie elencate dal 117 secondo comma. Poi c'è la potestà concorrente per le materie del terzo comma e poi c'è la potestà residuale. Tutto ciò che non è espressamente attribuito alla legislazione dello Stato spetta alle regioni. E quell'espressamente a cosa fa riferimento? Agli elenchi delle materie, di cui parlerò subito dopo. Un'ultima cosina carina, che dipende dalla legge di riforma costituzionale del 2001, è la clausola di maggior favore. Andiamo a leggercela. No. Legge costituzionale 3/2001. Andiamo a vedere l'articolo 10, ingrandiamo il tutto. Che è un bellissimo esempio, forse ingrandito un po' troppo. È un bellissimo esempio di, non saprei come definirla filosoficamente, insipienza, come di non aver capito che cosa si sta facendo, più esattamente questo. Qual è il problema? Il problema è che le regioni ordinarie, fino al loro comparire, hanno estorto lo Stato, più poteri di quanto riuscissero a fare ormai le regioni speciali, perché le regioni speciali agivano con le commissioni paritetiche, ma agivano alla spicciolata, ognuna cercava di portarsi a casa certe attribuzioni. Le regioni ordinarie invece hanno fatto gruppo, è un gruppo coeso al di là delle maggioranze politiche che governano le singole regioni. Per cui, per esempio, l'Emilia-Romagna è alla presidenza della conferenza dei presidenti da numerose legislature, non si capisce perché. Pur essendo state talvolta in maggioranza, talvolta in minoranza le regioni di centrosinistra. Però fanno sindacato in qualche modo, per cui pestano i pugni insieme e quindi ottengono delle competenze e riescono ad andare più avanti apparentemente di quanto possono fare le regioni speciali. Ecco che il legislatore del 2001, pensando di fare la riforma federalistica dello Stato, si preoccupa che le regioni speciali non restassero troppo indietro, perché la riforma costituzionale riguardava il regime ordinario delle regioni, 117, e quindi ci si doveva aspettare che poi i risultati ottenuti con la riforma costituzionale venissero recepiti dai singoli statuti regionali attraverso la riforma delle loro leggi costituzionali. Ecco l'articolo 10. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, bla bla bla, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Fantastico, è fantastico, per cui uno doveva primo vedere quale nuove competenze fossero attribuite dalla riforma. Secondo, doveva valutare se queste competenze fossero nuove e maggiori. Terzo, doveva valutare se erano maggiori di quelle già assegnate alle regioni speciali. Allora, in questo caso c'era un automatico adeguamento. Automatico adeguamento in deroga agli elenchi costituzionali degli statuti. Un obbrobrio concettuale, ma forse l'unico. Tale è la convinzione che la riforma del 2001 avesse prodotto il federalismo, poi qualcuno dovrà spiegarmi cosa vuol dire federalismo, perché io non so, è comunque un enorme accrescimento delle competenze regionali. C'era gente che si stracciava le vesti, oh, la Repubblica disgregata, troppe competenze alle regioni, eccetera. Questa era la visione un po' ingenua e un po' paranoica, e si immaginava che ci fosse un adeguamento automatico anche per le regioni speciali, che andavano a prendersi competenze in più perché erano riconosciute alle regioni ordinarie, mentre le regioni speciali no. Tipico. Alcune competenze delle regioni ordinarie erano scritte nella Costituzione come competenze concorrenti. Spariscono con la riforma degli elenchi. Istruzione professionale, turismo, sparisce dagli elenchi. Questo vuol dire che diventano residuali. Se diventano competenze residuali, vorrebbe dire che non sono soggette ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui si espande la competenza. Giusto? Ma negli statuti delle regioni speciali sono magari segnati come competenze concorrenti e quindi restano soggette ai principi della materia. Ecco che in questo caso ci sarebbe un adeguamento automatico, per cui anche le regioni speciali non avrebbero più una competenza concorrente sulla materia come da statuto, ma diventerebbe una competenza residuale come per le regioni ordinarie. Ragionando in astratto, la cosa è non perfettamente, ortogonale, ma è comprensibile. E comunque sarebbe una cosa che avrebbe doveva durare il tempo di adeguare gli statuti. Grande ingenuità, come vedrete. Comunque questo è il quadro. Poi ci sono i regolamenti, ma di questo ho già parlato, può stare così. Bene. Questo è il quadro teorico, è quello che si può riassumere in uno schema che parta dalle disposizioni costituzionali di legge. Adesso vediamo le criticità di questo quadro teorico. Ho cominciato a fare questa PowerPoint pensando di farne una pagina e sono venute soltanto decine. Allora, esaminiamo i problemi, questa è solo la copertina. Il primo problema riguarda il riparto di competenze per materie e le etichette, cioè è il problema posto dalla Costituzione del 48. Ha senso usare elenchi di materie? E soprattutto ha senso usare elenchi di materie enunciati con semplice etichette? Questo è il vero problema di strategia di costruzione di un riparto di competenze tra livelli di governo. Questo tornerà come schema più avanti, ma qui mi serve per dirvi che mentre tra Stato e Regione le competenze si disegnano con le materie, come abbiamo visto, sia nella Costituzione del 48 sia nel 2001, sono elenchi di materie ed etichette, questo non vale in altri settori. Per esempio tra l'Unione Europea e lo Stato non sono gli elenchi di materie quelli che dominano, ma sono le politiche. Ecco carino, bravo. Perché non funziona? Qualche link. Il link che ho usato è per forza. Sì, però ti frego lo stesso. Allora dobbiamo solo fare un aggiramento della cosa, andare a prendere un altro corso. Un vecchio corso di diritto regionale che non viene più impartito da me dal 2013. Andiamo a vedere. Tuef, è lui. Questo è il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. E perché mi serve? Perché rappresenta un diverso modo di concepire la separazione delle competenze. Non è che sia bellissimo, perché l'Unione Europea poi ha i suoi tarli interni, sono molto grossi, ma perché è alternativo all'elenco delle materie arti, per favore. Vedete, qui c'è un elenco di materie a competenza esclusiva nei seguenti settori. Però, vedete com'è costruito. Qui si parla di unione doganale, che è un obiettivo, non una materia. Le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, che è un obiettivo, non una materia. è quello poi che consente all'Unione, prima la comunità economica già, di fare qualsiasi cosa anche oltre le competenze elencate, se serve la costruzione del mercato interno. La politica monetaria, che è una politica, non una materia, non c'è una materia moneta, che sarebbe definire la moneta, amministrare la moneta, qua si parla di politica monetaria, tutto ciò che puoi fare tramite l'impiego della moneta. La conservazione delle risorse biologiche del mare è un obiettivo, la conservazione, non la materia. La politica commerciale comune è una politica e non la materia. Qui ci sono cose di competenza concorrente, saltiamolo. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farli soltanto su autorizzazione. Perché vi porto questi esempi? Per dirvi che quello che scrive il nostro Costituente nel 1948 è da perdonare perché non aveva nessuna esperienza, nulla da copiare. Quello che scrive il nostro ricostituente nel 2001 è da condannare severamente, perché gli esempi c'erano. Avessero aperto la testa, avrebbero pensato, ma perché in Italia usiamo una tecnica di costruzione del riparto delle competenze diversa da quella impiegata dall'Unione Europea? Secondo, è stata produttiva questa tecnica? Questa tecnica era stata fallimentare, aveva dichiarato bancarotta, aveva portato la riforma del 2001, ma la riforma del 2001 continua a usare la stessa tecnica. Guardate come è costruito l'articolo 11. Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione delle politiche e azioni dell'Unione Europea. Cioè, l'ambiente non è materia, è già qui scritto che è trasversale. Devono essere integrati in tutti i settori. Per cui tu c'è un ramo ambientale nell'agricoltura, c'è un ramo ambientale nei trasporti, vedi TAV, e c'è un ramo ambientale nella pesca. Ci sta. Perché è così? Le finalità della politica agricola comune sono, qui non c'è una competenza in materia di agricoltura, c'è la specificazione dei fini, segue tutti gli obiettivi. Vedete, è un tipo di tecnica di assegnazione delle competenze che è alternativa agli elenchi delle materie. Ma se andiamo a vedere come è costruita dal TUEL, dal testo unico degli enti locali, quello del 2000, la competenza dei comuni, resteremo sorpresi dal fatto, dimmi che funzioni. Dal fatto che non mi ha mandato il mio paese, è già una bella cosa. Anche qui troviamo un modo diverso di regolare il riparto di competenze. Qua si sta parlando non di un problema da poco, ma dell'autonomia comunale. E come si definisce ciò che spetta ai comuni? Accetto tutto, basta che mi fai andare avanti. Consapevole della mia privacy, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale. Precipuamente, che vuol dire che è un elenco esemplificatori, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e autorizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dal soggetto. Capite? Questo è un modo tutto diverso dall'elenco delle materie. Qua si dice che il comune ha degli ambiti di azione che sono estremamente vasti, estremamente basati su politiche. I settori organici dei servizi alla persona, alla comunità, territorio e sviluppo economico. Non si sta elencando le singole materie per cui sono competenti gli asili nido, agli ospizi per i vecchi e queste robe qua. Si sta dicendo tutto ciò che riguarda i servizi alla persona sono di competenza del comune. Vedete che è usato un modo di costruire competenze che è totalmente diverso da quello usato dalla Costituzione per le competenze regionali. Come dire, c'era già tutto questo. No? Semplicemente hanno perduto il senso delle cose. Io contrappongo sempre la divisione per competenze alla divisione per politiche, perché le competenze sono scatole. Tu assegni alla regione la scatola con sopra scritto turismo o formazione professionale, ma dentro non dici che cosa c'è. E questo creerà tutti i problemi che se vedremo. Mentre le politiche pubbliche non sono legate alle materie. L'esempio che faccio sempre, perché di queste cose purtroppo parlo e scrivo, tutti dicono grazie delle provocazioni, perché sono provocazioni in questo paese, qualsiasi cosa è andata fuori del coro è una provocazione. E agire per politiche è il nostro normale modo di essere. Noi la mattina ci alziamo e non pensiamo a come la nostra giornata ricada nelle materie di competenze. Abbiamo degli obiettivi, delle cose da fare, soprattutto delle politiche pubbliche, lo Stato e gli enti pubblici hanno a cura. Cos'è una politica pubblica? Ma pensate, prendete un qualsiasi problema pubblico, facciamo un elenco dei problemi pubblici, Salvini ci metterebbe la sicurezza, io ci metterei il lavoro. Piccolo problema. Che cosa esiste nella materia lavoro? C'è a un certo punto negli elenchi della Costituzione, ma non esiste la materia del lavoro, perché se tu vuoi fare una politica del lavoro devi cominciare a fare una politica che parta dalla istruzione, quello che passa come scuola e lavoro che lasciamo stare, ma è un problema perché il nostro gap dalla Germania si forma lì. In Germania ragazzi degli istituti che noi chiameremo tecnici lavorano e la loro formazione parte della scuola e si integra nell'apprendistato in fabbrica, il che vuol dire che l'apprendistato si collega istruzione apprendistato. Poi c'è la formazione professionale che non finisce lì perché deve essere permanente ed è una terza materia. Tutto questo si porta dietro un problema che riguarda contribuzione e sicurezza sociale. I contributi, chi li paga? Perché questo è fondamentale. Si porta dietro il problema dei salari, regolazione dei salari. Si porta dietro il problema della sicurezza, perché se tu metti un sedicenne in fabbrica in mezzo ai cingoli, è facile che ci cacci la manina in mezzo. Capite? Dove va a finire la politica del lavoro? Oltre che il collocamento, il ricollocamento, il pensionamento, la parità di genere, non c'è una materia, no? C'è un arcobaleno di materie, perché la politica taglia tutto. E allora se tu incentivi governare per politiche, incentivi governare politicamente. Se tu incentivi invece governare per materie, tu incentivi governare burocraticamente. Le materie si dividono in ministeri, poi le direzioni ministeriali, e lo stesso succede negli assessorati regionali. Per cui la mattina ti alzi, non dici faccio la politica del lavoro, ti alzi e ti trovi un progetto di legge che riguarda la formazione professionale, a chi facciamo fare i corsi provinciali per diventare parrucchiere e barman, perché è questo che fa l'attuale nostra formazione professionale. Poi ci domandiamo perché siamo in ritardo rispetto alla Germania, non è vero, sui cocktail siamo davanti, e anche sulla tintura. Tura i capelli come si fa in Italia, ci sono dei corsi professionali pagati dalla regione, gestiti dalla provincia e organizzati dal sindacato. E le nostre città, infatti, ormai, almeno nella mia strada, c'è un succedersi di botteghe dei pakistani con le verdure e di saloni di bellezza. C'è altro, è una successione continua. Qualche volta ci sono due bar o due parrucchieri vicino. Due pakistani vicino quasi mai, almeno 50 metri di distanza. Capite? Non c'è una politica del lavoro, ma c'è una materia, istruzione professionale. Dobbiamo fare i bandi per attivare il prossimo anno i corsi professionali. Questa è la politica sostituita dall'organizzazione della materia, cioè è la politica sostituita dalla burocrazia. Sapete quante volte lo dico io in un anno questa cosa? 50? Comincio a stufarmi, anche perché tutti dicono, ma sai che ha ragione? Lo so che ha ragione. No. C'è modo di incidere era tutta la questione del 116 terzo comma, su cui gira intorno a questo equivoco. Perché ancora una volta il genio di Zaia, che cosa ha fatto il primo a partire, ha detto agli uffici fatemi gli elenchi delle materie e delle funzioni. Cioè ha affidato l'operazione politica, con cui ha speso 14 milioni solo per un referendum, inutile, e l'ha affidata alla sua burocrazia. Capite? No. Non aver capito l'ABC delle cose, purtroppo è così. Allora, torniamo a noi. Va bene, questi sono gli esempi che avevo cercato e avevo già messo dentro. Andiamo al secondo problema. Materie e non materie. Le materie trasversali, già ve li ho accennato l'altra settimana. È la sentenza 402 del 2002, una delle primissime sentenze pronunciate dalla Corte sull'interpretazione del nuovo testo del 117. Vi ricordo che la riforma è entrata in vigore nel novembre 2001, per cui le sentenze del 2002 sono le primissime sentenze. Questa è una sentenza molto avanzata, infatti poi la Corte ha fatto macchina indietro, preceduta dalla sentenza 282, scritta da Valerio Nida, che era ancora più avanzata. La sentenza 282 era bellissima perché diceva alle regioni: regioni, non rompete le scatole su chi è la competenza, prendetevi, testuale, prendetevi quello che la Costituzione vi dà. Il nuovo testo costituzionale vi mette a disposizione delle materie, fate le leggi e smettete di contestare le leggi dello Stato. Questo era il messaggio. Poi vedremo che cosa è rimasto di questa utopica visione onidesca. L'ambiente. Questa, la questione, se ben ricordo, era una questione che riguardava i ripetitori del segnale per i telefoni, per la televisione, eccetera. Notate quello che dice la Corte Costituzionale italiana di un testo licenziato pochi mesi prima dal Parlamento e approvato dal popolo sovrano con referendum. A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali, non materie, ambiti materiali, specificati nel secondo comma dell'articolo 117, materie di competenza esclusiva dello Stato, possono configurarsi come materie in senso stretto. Vabbè, è la Costituzione che definisce materie, ma comunque. Poiché in alcuni casi si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee a investire una pluralità di materie. Politiche. Le politiche sono trasversali, no? Le politiche investono più materie. La politica del lavoro investe più materie. Qui si parla di ambiente. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come tutela dell'ambiente. Wow! Cioè una materia non è materia in senso tecnico. In altra sentenza, non so se qua è riportato il passo, definisce materie non materie. La materia non materia è qualcosa che fa venire un brivido nella schiena, no? Ricorda la bambina spettro di qualche film dell'orrore, no? Oppure le materie funzione, le materie valore. Materie valore. Allora, nel diritto il valore sono solo i valori bollati, non esistono altri valori. E quando tu introduci la parola valore, stai già mettendo un po' di fumo. Dire che una materia è una materia valore vuol dire che non è un ambito materiale, ma è uno scopo. L'ambiente è tipicamente uno scopo. Per cui non possono essere considerate come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata. Allora abbiamo degli scatoloni con l'etichetta, ma sta dicendoci che quell'etichetta non hanno scatolone, ma qualcosa di non circoscritto e delimitato. Già che al contrario, essa investe e si intreccia, parola chiave, intreccia, inestricabilmente con altri interessi e competenze. Interessi e competenze. Interessi è un termine che non sta nel titolo quinto. Competenze sì. In particolare, dalla giurisprudenza bla bla bla, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Ta-tan! La prima cosa, me l'ho già ricordato, che colpisce, e non so quanti commenti abbiamo scritto a proposito, della riforma del titolo quinto, è che è cancellata ogni menzione dell'interesse nazionale, che era quella che aveva costituito l'asse portante del riparto delle competenze secondo la giurisprudenza costituzionale. Ho citato la sentenza 177 dell'88 che diceva basta con questa competenza divisa per materie, quello che ci interessa è valutare se quella legge corrisponde a un interesse unitario oppure è suscettibile di disciplina frazionata. Per cui questa è la valutazione che dava la Corte. I furbi hanno pensato di cancellare questa cosa, cancellando tutti i termini interesse nazionale e anche interesse regionale dalla Costituzione, pensando così di raggiungere qualche risultato, solo perché non hanno capito il problema. Se tu continui a mangiare la cioccolata, è inutile che poi ti spennelli i brufolini. Non è quello il problema. Il problema è mangiare la cioccolata. Che brutta cosa ho detto. E c'è l'articolo 5, ha detto la Corte, principio di unità della Repubblica, che fa concepire l'unità come, un, come la Repubblica, come un sistema unitario in cui le ragioni dell'autonomia e le ragioni dell'unità devono bilanciarsi, e ciò che fa bilanciare è la valutazione dell'interesse. Per cui qua, a distanza di pochi mesi dalla cancellazione dell'interesse nazionale, non si parla più, e la giurisprudenza della Corte non parlerà mai più di interesse nazionale, ma parla di esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, che è esattamente la spiegazione di cosa sia l'interesse nazionale. Che cos'è l'interesse nazionale? È quella cosa che fa sì che certe cose è bene disciplinare in materia unitaria e non frazionata. Allora, la materia trasversale fa sì che quello che è una materia segnata in Costituzione non è una materia, ma è una politica, è un obiettivo, come tale si espande oltre lo scatolone, ma siccome oltre lo scatolone c'è soltanto competenza regionale, se non espressamente attribuita allo Stato e della Regione, ben può questa espansione andare a coprire materie regionali. Perché? Perché risponde a esigenze meritevoli di disciplina uniforme. È bellissimo, è un discorso pieno di senso, di buon senso. È un discorso pieno di buon senso. Ma fa fuori l'impianto dell'articolo 117 dopo la riforma. Proprio lo sbrega. Qui la Corte diceva una cosa carina che poi si è rimangiata. In proposito è da osservare, indipendentemente dall'inammissibile degradazione della legge regionale al regolamento regionale, cioè come dire, perché a questo punto se lo Stato può fare delle leggi che entrano in materia regionale, che resta dell'autonomia legislativa regionale in quella materia? Dicono, degrada il regolamento di attuazione della legge dello Stato. Dicono, lasciamo stare questa questione. In questa ottica vanno appunto respinte le prospettate censure incentrate sull'asserito superamento dei limiti prestabiliti, nel momento che la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare nell'ambito delle proprie competenze concorrenti una disciplina che sia maggiormente rigorosa per le imprese a rischio di incidente rilevante, non era telefonia, incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie. Questa era una grande apertura, che la Corte poi si è totalmente rimangiata, perché era coerente con la sua idea. Noi abbiamo una materia valore, l'ambiente è un valore costituzionale, come il paesaggio, articolo 9 della Costituzione, essendo un principio generale, un valore generale, obbliga tutti gli enti pubblici, anche i privati, per cui tutti gli enti sono tenuti a promuovere la protezione dell'ambiente. Può consentire allo Stato di uscire dallo scatolone e invadere competenze regionali, per esempio l'urbanistica. Ma questo significa anche che la Regione, lavorando sulle proprie materie, sui propri scatoloni, può dare materie, può anche disciplinare la tutela dell'ambiente, perché è un valore che obbliga anche la Regione. E perciò può emanare norme in materia ambientale, che è riservata allo Stato, in via esclusiva, purché dia un più elevato livello di garanzie. Notate che questa è una sentenza che è una delle prime sentenze sul titolo quinto, che ancora cerca di dire il titolo quinto non va preso sul serio su quello che dice. Non tutte le materie sono materie di valore, questo può giustificare esuberanza della legge statale, ma in compenso consente anche alla Regione di intervenire, per cui la Lombardia può emanare norme più protettive. Non è del 2003 questa sentenza, è del 2003. Questa riguardava l'esposizione a campi elettromagnetici, dove il legislatore ha posto norme fondamentali di principio. Quindi stiamo tornando a elaborare materie esclusive, dicendo che il legislatore in realtà pone materie di principio, perché avendo valore trasversale non può legiferare nel dettaglio, finisce con essere quasi una competenza concorrente. Abbiamo fatto male noi a dire guarda che sta riscoprendo la totalità della materia concorrente, perché questo ha significato che la Corte ci ha risposto serrando questa porta, che è una porta interessante. Ma qual è il problema? Qui che cos'era il conflitto? Che la Lombardia aveva fatto una legge che diceva, diversamente dalla legge statale, che era più permissiva, le antenne non le puoi mettere nella vicinanza di un raggio piuttosto esteso da scuole, ospedali e così via. Il che significava che nel centro di Milano non mettevi più ripetitori. E la Corte, tutto sommato, con la sua precedente sentenza, l'aveva legittimata questa cosa, perché stava introducendo alla Lombardia una più elevata tutela del valore ambiente. E allora che cosa dice? Attenzione! Non trascurare però che la legge dello Stato pone le norme di principio, per cui tu puoi derogare e mettere tutele maggiori, ma non puoi derogare alle norme di principio. Perché? Dai suoi precedenti non potrà in generale il principio della derogabilità in melius rispetto a tutte le valori ambientali da parte della Regione degli standard posti dallo Stato. La disciplina esaustiva della materia ambiente, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione delle telecomunicazioni. Quattro materie che vengono elencate, no? Che sono coinvolte da questa politica. In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in un'alterazione, quindi in una violazione dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio. Ta-tan! Allora, abbiamo materie che esondano dallo scatolone, invadono competenze regionali, non precludono alla Regione la legislazione in materia, ovviamente. La legislazione regionale potrebbe anche migliorare il livello di protezione ambientale, ma non può derogare alle norme di principio che consistono nel bilanciamento tra gli interessi. Qua ci sono almeno quattro interessi, ambiente, salute, territorio e telecomunicazioni, in ballo. Il bilanciamento tra questi interessi, cioè tra il mio tumore e Telecom, cioè come interessi, insomma, la mia tutela dal tumore e l'interesse della Telecom di fare la sua impresa, questo bilanciamento è fissato dalla norma di principio dello Stato. Spetta allo Stato bilanciare questi interessi. Chi può dire che è sbagliata questa cosa? Non si può dire che sia sbagliata. È sempre di buon senso, cioè qualcuno deve anche porre degli standard. Noi siamo pieni di zone conflittuali, pensate all'Ilva di Taranto, per fare un esempio cosmico, no? di conflitti tra interessi che sono tutti apprezzabili, perché la salute è sicuramente apprezzabile, l'ambiente è sicuramente apprezzabile, ma anche la disoccupazione è un bel problema. E allora chi è che deve fare il bilanciamento tra questi interessi? Questo è uno dei temi fondamentali della nostra vita, assolutamente fondamentali. Pensate che a Taranto c'è stata una crisi istituzionale perché i giudici hanno sequestrato gli impianti, hanno bloccato, hanno denunciato. Perché? Perché ritenevano che la salute dovesse prevalere. Ma spetta al giudice fare un bilanciamento tra interessi pubblici? No, spetta al legislatore. Caspita, la votiamo per quello, se fa degli bilanciamenti del cavolo ci penseremo la prossima volta, sì, utopia. Ma è così che funziona il sistema, se no il sistema non funziona. E allora che ci sia un'amministrazione regionale o comunale particolarmente verde o particolarmente filo industriale non può consentire di cambiare quello che è un'allocazione del bilanciamento di interessi fatto dallo Stato. Questo è il senso della sentenza, che è abbastanza condivisibile. Ore 11:30, urgentissimo, voglio un caffè. Sono già in ritardo.